weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey! Hey!
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono. Salutiamo per la parte tecnica Giuseppe Mauriello che ci assiste per questo nuovo appuntamento con Weekend Divino, la rubrica che ogni venerdì e ogni domenica mattina ci porta in giro per il centro Italia, in particolare per il Lazio, ma non solo, a caccia di paesi e tradizioni. Quest'oggi rimarremo vicino alla capitale, vicino a Roma, andremo a scoprire un'importante abbazia e quindi già vi do qualche elemento, ma non vi dico ancora il nome. Avremo tra poco un gradito ospite che ci parlerà proprio di quello che accadrà in questi giorni. Prima però, come sempre, vi leggo alcuni dati riguardanti in questo caso due sante del 25 settembre, le sante Aurelia e Neomisia. Secondo la tradizione, le sorelle Aurelia e Neomisia, nate nell'Asia Minore e dedite fin dalla fanciullezza alla pietà, cresciute negli anni per soddisfare la loro devozione, visitarono i luoghi sacri della Palestina e si recarono in pellegrinaggio ai più celebri santuari dell'Occidente. Partite da Roma mentre percorrevano la Via Latina, sorprese dagli Agareni che dopo aver devastato Calabria e Lucania avevano posto assedio a Capua, furono battute con verghe e ridotte in fin di vita. Però un furioso temporale disperse i persecutori e le due sorelle libere poterono proseguire il loro viaggio. Giunte così nei pressi di Anagni, si stabilirono in una borgata detta Macerata ai piedi del colle e qui morirono in pace un 25 settembre. I loro corpi, venerati dagli abitanti del luogo, sepolti prima in un oratorio della borgata, furono poi trasportati nel cenobio di Santa Reparata presso le mura della città. In seguito il vescovo Rumaldo, mentre si trovava ad Anagni, Papa Leone IX, li collocò nella cattedrale. Quando questa fu ricostruita dal vescovo Pietro, essi furono riposti nella cripta di San Magno presso le spoglie di Santa Secondina sotto l'altare ad essa dedicato. Le due vergini sono ripetutamente rappresentate negli affreschi del secolo XIII nella cripta della cattedrale, ai lati della Madonna, nella conca absidale dietro l'altare ad esse dedicato, nuovamente nella parete sinistra accanto all'altare, nella nicchia fatta dipingere inoltre da Giacomo de Guerra nel 1324, le due sante sorelle fiancheggiano il vescovo Pietro. Parte considerevole delle reliquie di Aurelia e Neomisia si conserva in due urne fatte eseguire nel 1903 dal vescovo Antonio Sardi, che si espongono sull'altare maggiore della cattedrale proprio il 25 settembre, giorno in cui le sante sono festeggiate. E così abbiamo scoperto alcuni dati riguardanti Santa Aurelia e Santa Neomisia, proprio ricordate in questo 25 settembre. Noi in questo momento invece andiamo verso le porte di Roma, non vi dico, ripeto, ancora dove esattamente, lo scopriremo tra pochissimo dopo aver ascoltato insieme questo brano di Franco Battiato, Gli Uccelli.
Spazio tra le nuvole, con le regole assegnate a questa parte di universo, al nostro sistema solare. Aprono le ali, scendono in picchiata, atterrano meglio di aeroplani. cambiano le prospettive al mondo, voli imprevedibili ed ascese velocissime, traiettori impercettibili, codici di geometrie esistenziali. Giochi di aperture alari che nascondono segreti di questo sistema solare. Aprono le ali, scendono in picchiata, atterrano meglio di aeroplani, cambiano le prospettive al mondo, voli imprevedibili ed ascese velocissime, traiettori impercettibili, codici di geometrie esistenziali. Uccelli volano nello spazio tra le nuvole, con le regole assegnate a questa parte di universo, al nostro sistema solare.
E queste erano le note, le belle note della canzone Gli uccelli di Franco Battiato. E allora è il momento di svelare il nome del paese protagonista della puntata di oggi di Weekend Divino. Come vi dicevo, non andiamo lontano da Roma, andiamo a Grotta Ferrata. Molti di voi la conosceranno, Grotta Ferrata, che già da due giorni sta vivendo il triduo legato a San Nilo. A San Nilo abbiamo una bellissima abbazia, ne parleremo proprio adesso, tra pochissimo, con il nostro gradito ospite, l'abbazia di San Nilo, conosciuta così, ma possiamo definirla più correttamente il monastero esarchico di Santa Maria di Grotta Ferrata. E noi abbiamo il piacere e l'onore di avere in collegamento telefonico padre Emiliano, che del monastero esarchico di Santa Maria è l'archimandrita, in qualche modo possiamo dire il superiore, non è vero padre Emiliano?
È vero, è vero.
Ecco, quindi grazie della sua presenza con noi quest'oggi, grazie di averci dedicato e di dedicarci un po' del suo tempo. Allora, io ho detto che già dal 23, quindi da due giorni fa, è iniziato il triduo e entriamo proprio nel vivo dei festeggiamenti di San Nilo, proprio anche questa sera e poi in particolare tra stasera e domani. Allora, innanzitutto San Nilo, chi è San Nilo?
Beh, San Nilo era un uomo sposato. Da giovane aspirava a diventare religioso, però poi ha conosciuto una bella ragazza, si è sposato e diciamo lungo questo, fino ai sui 30 anni, aveva forti febbri, malattie strane che lui attribuiva alla sua mancanza di aver seguito la vocazione religiosa. Per cui sui 30 anni deciso lascia la moglie, la sistema bene, moglie e figlia, e va a farsi monaco, però non a Rossano, perché lui è di Rossano Calabro, ma chi avrebbe tonsurato Nilo a Rossano gli avrebbero tagliato la mano. Era andato in Lucania, dove lui è stato tonsurato a San Nazario. E poi, diciamo, ha fatto una vita tutta completamente come i padri del deserto, una vita molto dura, molto, molto forte.
Ecco, e padre Emiliano, questo legame tra San Nilo e Grottaferrata, come si spiega?
Perché San Nilo poi tornò a Rossano e, come capita a tutti questi personaggi carismatici, molti giovani lo hanno seguito, e per le incursioni dei saraceni che infestavano le coste calabresi è venuto verso occidente, facendo una fermata nella stessa Calabria a San Demetrio Corone, oggi si chiama così, dove lui aveva un terreno e aveva costruito un monastero. Poi i saraceni arrivavano anche in quella zona e quindi è partito e ha fatto una prima fermata a Valle Luce, da un monastero dato dai padri benedettini di Monte Cassino. Poi da Monte Cassino si spostò a Serpere, vicino a Gaeta, dopo 18 anni che si erano un po' imborghesiti, e poi all'età di 94 anni da Serpere è partito per venire a Roma a cercare una casa per radunare i fratelli dispersi, che qualcuno l'ha interpretato che Grottaferrata sarebbe stato, diciamo, il tramite, il trait d'union per l'unità dei cristiani tra cattolici e ortodossi.
Ecco, quindi abbiamo avuto da padre Emiliano una piccola lezione proprio anche sulla figura di San Nilo, e anche forse molti di coloro che ci stanno ascoltando, pur conoscendo Grottaferrata, magari non sapevano per quale motivo ci fosse questo collegamento con San Nilo. E San Nilo poi viene proprio ricordato in queste giornate, abbiamo detto già dal 23. Che cosa accade questa sera, padre Emiliano, e domani?
Abbiamo una funzione, diciamo, nostra, con una predica che un monsignore, Rino Matera, ci fa un commento sempre sulla vita di San Nilo, perché io non posso far fare ai monaci, perché allora è sempre troppo comodo, viene sempre un sacerdote da fuori.
Ho capito. E questo quindi avviene questa sera?
Sì, sì.
E poi invece
anche domani sera, diciamo, due sere sono così, è una specie di paraclisi, cioè cantiamo praticamente degli inni che ricordano San Nilo in greco, ecco, che hanno scritto del tutto, dicono San Bartolomeo, il suo successore, anche lui di Rossano.
Per quanto riguarda la processione, esattamente quando avverrà?
Allora, questa sera praticamente noi ogni anno facciamo celebrare una liturgia al vescovo di Frascati e ai sacerdoti di Grottaferrata, che sono cinque parrocchie qui a Grottaferrata. E quando finiscono la messa latina, noi partecipiamo solo come spettatori, diciamo, preghiamo insieme, ecco qua, e poi cominciamo la processione e portiamo la reliquia di San Nilo in processione più l'icona, insieme il vescovo di Frascati con i sacerdoti e il nostro gruppo. Perché tanto è vero, Grottaferrata dipende dal vescovo di Frascati, non dipende da me, e da me dipende solo il monastero.
Ho capito, certo, infatti. E poi invece nella giornata di domani, 26 settembre, che cosa avverrà?
Beh, abbiamo un bel mattutino, poi abbiamo anche un pontificale solenne in cui celebro io con qualche sacerdote il diacono, e poi abbiamo un mega pranzo.
Che non fa mai male. Tra l'altro, tra poco chiederemo persino a padre Emiliano, ma non subito, anche qualche, diciamo, consiglio gastronomico per la zona. Però, visto che abbiamo la fortuna di parlare proprio con l'archimandrita del monastero esarchico di Santa Maria di Grottaferrata, allora diciamo meglio in che cosa consiste questo monastero esarchico, che cos'è per chi magari non lo conosce bene?
Beh, il monastero, diciamo, nel 2004-2005 abbiamo fatto 1000 anni di vita. Abbiamo fatto anche tanti festeggiamenti, però diciamo esarchico vuol dire che è indipendente dalla diocesi di Frascati. Il mio monastero è una piccola diocesi, anzi la più piccola diocesi d'Italia.
Ecco.
Io faccio parte anche della conferenza episcopale nazionale e anche razziale, però diciamo non sono vescovo a tutti gli effetti, perché non sono consacrato vescovo, ma eletto dai miei monaci per 6 anni, sempre con il permesso della Santa Sede.
Ecco, e da quanti anni è archimandrita?
Io già ho fatto 6 anni, adesso sono alla seconda volta.
Quante volte uno può essere rinnovato nel carico?
Sempre. Io ho 71 anni, quindi non credo di farne qualche altro.
Eh beh, comunque sia, insomma, la voce sicuramente è vitale. Quanti monaci ci sono nel monastero?
Adesso siamo una ventina con ragazzi, novizi e monaci, siamo 12-13. Anche adesso, in quest'anno, mi sono morti tre. Uno è morto domenica scorsa, un confratello.
Questo ci dispiace, però dall'altro lato lei parlava di novizi.
Sì, sì, c'ho un bel gruppo di giovani.
Ecco, quindi questo anche, diciamo,
novizi,
così,
probandi, siamo arriviamo a una ventina di persone.
Ho capito. E per quanto riguarda proprio invece la bellezza, perché naturalmente lei ricordava anche l'antichità, l'importanza del monastero, una piccola descrizione, soprattutto che cosa c'è di bello da vedere all'interno dell'abbazia?
Il monastero è molto bello, abbiamo due biblioteche meravigliose, una antica del 1700, poi abbiamo adesso, dove c'era il reparto dei cardinali, l'abbiamo ristrutturata, perché qui nella biblioteca antica ormai non saranno più i libri. Comunque la biblioteca ha oltre 1000 manoscritti che vanno dal VII al XIV secolo e libri stampati che sono oltre 60.000 volumi, e è specializzata per l'Italia meridionale e l'Oriente.
È visitabile solo da studiosi?
No, io questa antica la faccio visitare a parecchia gente, certo, molto altro che sono gruppi enormi, è un po' pericoloso.
Certo.
Ma quando sono gruppi 30, 20, 20, 30 persone...
È possibile.
Sì, faccio la biblioteca antica, perché quella nuova, diciamo, è aperta al pubblico, per cui c'è gente che va a studiare.
Ecco, in questo senso, Padre Emiliano, visto che stiamo parlando anche di visite addirittura guidate in luoghi così speciali, anche a beneficio di coloro che ci stanno ascoltando la domenica mattina e che quindi magari non potranno partecipare proprio ai festeggiamenti specifici quest'anno di San Nilo, ma avranno comunque interesse a venire a visitare l'abbazia, c'è un orario di apertura?
Sì, viene dalle 8:30 alle 12:00. E poi dalle 4:30 a 6:30 a 7:00. Poi c'è un gruppo archeologico di volontari che basta telefonare in portineria, gli danno il numero e prendono l'appuntamento, questi li seguono per tutta la parte esterna.
Ecco.
Poi per l'interno chiamano noi, perché noi non assumono la responsabilità di accompagnare gente nel terreno.
Certo,
monastero.
Certo. No, questo è molto...
Il monastero è molto bello, c'è anche un bellissimo museo, ma purtroppo dei 10 anni deve essere restaurato alla fine del 2000, del 1900, prima del 2000, e ancora non è rimasto fermo per mancanza di soldi.
Vedremo un po'
museo
quello
archeologico, molto bello.
Speriamo che magari la prossima volta ci sentiamo, ci saranno novità
in quel senso.
E tra l'altro ricordo che tra poco daremo anche il numero telefonico. Prima però di passare anche a questo aspetto, volevo chiedere a Padre Emiliano, diciamo, prima voi siete nel contesto di Grotta Ferrata, allora due parole su questo contesto, e anche glielo devo chiedere, e lei sicuramente ormai, insomma, avrà una certa esperienza del posto, anche due parole sulla parte gastronomica.
Va bene, Grotta Ferrata, diciamo, è molto legata al monastero. Tutti quanti quando vengono mi dicono, ma io sono nato qui. Tanto ho detto, ma i monaci che facevano pure i figli. Ma che tu vogliono dire che, insomma, sono cresciuti, diciamo, in Badia, ecco.
Certo.
Nei nostri cortili, giocando, eccetera, eccetera. Quindi poi diciamo che, ogni giorno non sono molto fedeli che vengono, perché noi abbiamo un mattutino alle 6:00, continua la messa, finiamo alle 8:00 con la messa, e non posso, la gente non viene, viene poca gente. Però i giorni festivi la chiesa, che diciamo 3 messe, è piena piena.
Quindi, diciamo, in poche parole, Padre Emiliano, la cosa più bella da vedere a Grotta Ferrata è proprio l'abbazia.
Sì, se non c'è l'abbazia era un povero paese. Lo dico così.
Va bene, però in ogni caso l'abbazia c'è, quindi naturalmente una bella gita a Grotta Ferrata vale la pena. E quando siamo lì, che cosa ci consiglia Padre Emiliano?
Qui è pieno di ristoranti.
Quindi... Ci dica 2 o 3 piatti che secondo lei vale la pena provare.
Per me il piatto più importante sono l'abbaccio scottadito.
Ah, ecco, quindi...
poi ci sono la pagliata, in alcuni lo fanno, alcuni queste qua.
Uh-huh.
Quello è un po' proprio paesane, diciamo.
Certo.
Come anche la matriciana. Comunque
si mangia bene, insomma.
Sì, a Grotta si mangia bene.
Si mangia bene,
bene
e si beve
si
anche. E si beve anche, diciamo, qualche cosa.
Però io preferisco il monastero, perché io in un quarto d'ora mangio primo, secondo e terzo.
Eh beh, lo credo. E beh, poi così cura anche più facilmente anche così, le anime di coloro che magari verranno a trovarvi lì all'abbazia. Per arrivare a Grotta Ferrata, in particolare da Roma, per i pochissimi che non lo sanno, qual è la strada da fare?
Ma è facilissimo, con la metropolitana si arriva alla Lagnina. E poi alla Lagnina ci sono i pullman per Rocca di Papa che passano per Grotta Ferrata.
Ecco, questa...
Oppure per Frascati, poi lì c'è il pullman che arriva a Grotta.
Ecco, mi piace questa l'indicazione di Padre Emiliano, parte proprio dai mezzi pubblici e quindi questo ci fa molto piacere. Però dall'altro lato, chi volesse venire in macchina, quale strada deve fare?
È lo stesso, sempre da uno che prende il raccordo deve uscire a Lagnina Tuscolana, però prende la Lagnina che arriva direttamente a Grotta Ferrata.
Quindi è facile, si fa la Lagnina, insomma, non ci vuole certo...
arriva direttamente a Grotta.
E quanto tempo ci vuole, più o meno, da Roma a Grotta Ferrata?
Il problema
è il traffico di Roma, certo. Però, diciamo, escluso il traffico.
Io quando vado la mattina presto in qualche parte, in 25 minuti sono alla stazione Terni.
Esatto, infatti ci vuole ben poco. E comunque, effettivamente, ricordo quello che giustamente ha appena detto Padre Emiliano, ci si può arrivare veramente con molta facilità con i mezzi, perché metro più pullman. Un'ultima domanda, Padre Emiliano. Lei ricordava prima, per fare anche una visita, anche dal punto di vista archeologico, per esempio, o comunque per avere più informazioni, si può telefonare all'abbazia. Qual è il numero telefonico?
Al centralino 06 945 9309, e chiedere una guida. Allora loro gli daranno un telefono e questi telefonano a questa guida, che è una delle guide, e si mettono d'accordo,
certo,
in base al numero delle persone che vengono. Loro,
certo,
mandano e sono volontari. Non vogliono essere pagate. Ecco,
io quindi ripeto, queste sono sicuramente informazioni interessanti per chi ci ascolta. Allora ripeto il numero 06 94 59 309,
sì,
per mettersi in contatto con il monastero.
Anche,
esatto,
anche con me, anche perché poi me lo passa il portiere, capito?
Sì, si sente, sì, la voce, sì, assolutamente partecipe sicuramente di Padre Emiliano. Quindi monastero esarchico di Santa Maria di Grotta Ferrata, che sta festeggiando e festeggerà in particolare questa sera e domani, venerdì e sabato, la figura di San Nilo. E io ringrazio enormemente l'archimandrita Padre Emiliano per la bella partecipazione e tutte le informazioni che ci ha dato, sia su San Nilo, sia sull'abbazia, sia anche su Grotta Ferrata.
Possiamo dire che anche lei è invitata a venire quando vuole.
E io la ringrazio, Padre Emiliano. Mi farà molto piacere conoscerla. Intanto, ancora una volta, grazie di cuore a lei e a tutti, naturalmente, un saluto a tutti i monaci che vivono all'interno del monastero. Grazie ancora.
Grazie.
Per quanto riguarda la trasmissione di oggi, come sempre la potrete ritrovare sul nostro sito internet, www.radiovaticana.org/105live. Weekend Divino torna puntuale la settimana prossima. Per il momento, da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
Weekend Divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey!